Sono quasi le 10, primo giro di boa dell'info del venerdì sui 105.250 dei Radio Blackout. Passiamo senza indugi al secondo collegamento telefonico di questa mattinata informativa. Dovremmo essere in diretta con Murat Cinar, giornalista. Ciao Murat, ci senti?
Ciao a tutti e a tutti, sì, vi sento.
Buongiorno. Allora, con Murat noi volevamo fare, diciamo, una breve panoramica, un breve commento su quello che in questo momento sta avvenendo in Turchia. È notizia, mi sembra, dell'altro ieri, di mercoledì, l'arresto da parte della magistratura turca di Ekrem İmamoğlu, sindaco di Istanbul, e così lo chiama insomma la stampa, uno dei maggiori oppositori del presidente Erdogan, all'interno di un crackdown, di un'operazione generale di pulizia che ha arrestato un centinaio di sospetti, insomma, tra virgolette, con varie accuse. Proteste piuttosto massicce, piuttosto diffuse sono scoppiate in Turchia. La BBC, tra le altre, anche segnala che le manifestazioni, soprattutto a Istanbul, ma anche a Izmir e in altri luoghi della Turchia, stanno aumentando di intensità. Ci sono stati scontri feroci stanotte, per la seconda notte di fila, coprifuoco di 4 giorni imposto dal governo Erdogan. Insomma, Murat, cosa sta succedendo in Turchia in questo momento?
Allora, il 19 marzo all'alba più di 150 poliziotti si sono recati all'abitazione del sindaco di Istanbul, Ekrem İmamoğlu. Istanbul sarebbe la città più importante, più grande della Turchia, fa quasi 17 milioni di abitanti. Ekrem İmamoğlu, un sindaco eletto con il principale partito d'opposizione per la seconda volta di seguito nel 2024, e niente, l'hanno preso in detenzione provvisoria, insieme a lui 105 altre persone, tra cui ci sono i sindaci del municipio di Şişli e Beylikdüzü. Sono due municipalità sempre governate dall'opposizione, insieme fanno circa 700.000 abitanti, sono due municipalità molto importanti della città di di Istanbul. E poi una serie di artisti, giornalisti, imprenditori e funzionari. Le accuse si dividono in due categorie. La prima sarebbe l'accusa di fondare un'organizzazione criminale, e lì subentrano altre accuse come corruzione, evasione fiscale, il taroccare, i bandi pubblici, concorsi, eccetera. Nella seconda sezione invece delle accuse troviamo l'organizzazione terroristica, questo grande capitolo di cui purtroppo patiamo da più di 25 anni in Turchia. E Ekrem İmamoğlu e una serie di suoi colleghi sarebbero accusati di dare spazio di manovra, visibilità e rappresentanza attraverso una serie di candidati che sono diventati consiglieri comunali nel 2024, e dare spazio, manovra e visibilità alle organizzazioni definite terroristiche dallo Stato. Ovviamente in cima della lista c'è il PKK, che sarebbe il partito del lavoratore del Kurdistan. E sono accuse molto, tutte queste sono molto pesanti, e è partita una campagna di calunnia, di diffamazione da parte dei media, ovviamente come chiamano in Turchia, della fognatura, allineati con il governo. Ovviamente gli eserciti del troll sui social media, guidati da, ormai si sa, dai parlamentari del governo, hanno lanciato una grande campagna di disinformazione. E l'accesso alle piattaforme social è stato limitato, frutto di una serie di leggi introdotte in questi ultimi anni in collaborazione con il mondo big tech mondiale. E poi ovviamente per 5 giorni è stato vietato ogni tipo di manifestazione, di protesta a Istanbul. Diverse fermate della metropolitana sono state chiuse, ovviamente sono fermate che danno sulle grandi piazze, anche se ormai ce ne sono poche a Istanbul, sono tutte cementificate. E poi, nonostante tutto, la gente ha iniziato a scendere in piazza, in primis all'Università di Istanbul, E poi successivamente all'Università di Hacettepe, nella capitale ad Ankara, e poi già il primo giorno, il 19, dopo le 18, davanti al Palazzo di Città, quindi al comune, nel quartiere di Saracene a Istanbul. Da quel momento in poi, oggi sarebbe il terzo giorno, e le proteste si sono diffuse in diverse città, anche in profonda Anatolia. Adesso sono tipo 12-13 città che da 3 giorni organizzano manifestazioni. Il mondo universitario ha dichiarato, le grandi università attraverso i collettivi hanno dichiarato boicottaggio, e quindi gli studenti invitano i compagni e le compagne di non entrare in aula e scendere in piazza. Ieri fino a tarda notte ci sono state manifestazioni, e in particolare a Istanbul c'è il tentativo di sfondare le barriere della polizia e le barricate della polizia, di arrivare in piazza Taksim, piazza simbolica delle rivolte del 68, del 78, degli anni 90, del 2013 in Turchia. Da parte del governo è arrivato ovviamente un'ondata di dichiarazione di criminalizzazione. Lo stesso ministro degli interni ha accusato i manifestanti di non rispettare la Costituzione, di non rispettare le leggi, ha invitato tutti di non scendere in piazza, altrimenti commetterebbero un reato, insomma, ignorando il diritto costituzionale, anche in Turchia ha garantito un diritto. Questa è la situazione in cui ci troviamo, in poche parole.
Grazie Murat. Noi riprendiamo un commento che troviamo nel tuo articolo sul manifesto di oggi, venerdì 21 marzo, articolo che titola "Eliminato Imamoglu, Erdogan vuole restare al potere a vita", che prova anche a tracciare alcune direttrici per quanto riguarda l'inserirsi dell'arresto di Imamoglu e di questa campagna repressiva che tu bene in questo momento ci hai descritto all'interno di quello che è un po' la notizia per quanto riguarda la politica estera turca degli ultimi tempi, estera in realtà anche interna, cioè quella del dialogo con le opposizioni, diciamo, del movimento di liberazione curdo. Noi leggiamo che anche Nevruz Uysal, parlamentare del partito Dem, ha collegato l'arresto del sindaco alle difficoltà del nuovo processo di dialogo. Öcalan ha accettato di collaborare per porre fine alla guerra, ma Ankara ha continuato con le sue politiche repressive contro i curdi, il nostro partito e ora contro il CHP. Un vero cambiamento democratico però deve coinvolgere tutta la Turchia, non solo il popolo curdo. Dunque noi qualche settimana fa, sempre su questi microfoni, con te facevamo un po' una panoramica della situazione dell'opposizione in Turchia e di come si inserisce questo dialogo con il PKK all'interno delle manovre di Erdogan. Ci puoi dare un commento su questa cosa?
Il punto in cui ci troviamo, come ho provato a illustrare anche attraverso le testimonianze di alcuni colleghi in quell'articolo, è abbastanza strano. E da fuori senz'altro sembra molto più strano, ma per chi conosce bene la politica interna della Turchia di questi ultimi 25 anni e per chi conosce molto bene la dinastia di Erdogan, ovviamente non è una situazione controversa. Sembra che stia succedendo un po' tutto quello che ha sempre fatto Erdogan, ossia il tentativo di rimanere al potere. Senz'altro ha avviato il suo governo attraverso il leader nazionalista della sua coalizione, il dialogo con Öcalan lo scorso ottobre è un gesto straordinario, importante. Le prime dichiarazioni di Öcalan sono state abbastanza attente e non smisurate e bilanciate. Tuttavia da quel momento in avanti, ottobre, novembre, arriviamo a metà, ormai il 21 marzo, da parte del governo abbiamo sentito sempre soltanto una dichiarazione: il PKK si sciolga, deponga le armi e finisca di fare la guerra. E invece sia Öcalan, nella sua lettera del 27 febbraio, parzialmente Sì, i vertici del PKK continuano a chiedere una serie di cose. Prima di tutto, se dovessimo convocare un'assemblea straordinaria, dove sono le misure di sicurezza? I carri, i droni, i soldati turchi sono sotto ai piedi delle basi del PKK in Iraq. E quindi come facciamo? Non è che un'organizzazione nata nel 78 si scioglie in una seduta che si tiene in un appartamento nelle montagne di Kandil in Iraq. Cosa facciamo per eliminare le basi che hanno creato il PKK nel 78? Quali sono i cambiamenti costituzionali? Qual è la transizione democratica? In merito a questo dal governo non arriva nessun lancio, nessuna proposta. Il governo continua a dire si sciolga basta, lo dice anche il ministro della difesa, stiamo perdendo troppo tempo, c'è proprio una fretta. E quindi siamo in un momento di intasamento, cioè c'è un blocco, e contemporaneamente, appunto, come ha detto anche la deputata, il governo continua a non rispettare il codice democratico della società e continua a colpire le voci d'opposizione. Quello che è successo con Ekrem Imamoglu non è una novità, ma fino a qualche mese fa, c'erano le inchieste contro HDK, che è un'organizzazione ombrello che ha dato vita a una serie di partiti di sinistra filo-curdi in questi ultimi anni. E quanti sindaci risultano sospesi, arrestati, appartenenti al partito Dem, il partito della deputata con la quale ho parlato ieri. Quindi è una situazione bloccata e sembra che il governo stia cercando di guadagnare tempo e fare le sue manovre secondo le sue convenienze. Le letture sono tante, ma potremmo arrivare a una lettura comune, quella di cercare di restare al potere più possibile, con l'intento e nel mentre di dividere e spaccare le opposizioni. Perché, come dicevo, mentre lo Stato dialoga con il leader del PKK, organizzazione definita terroristica dallo stesso Stato, il sindaco della città più grande della Turchia viene arrestato con l'accusa di avere legami con quell'organizzazione, torno a dire, con la quale lo Stato cerca di trattare. Quindi è chiaro che qua ci sono delle manovre anche fatte per spaccare le opposizioni e mettere un oppositore contro l'altro, e questo è quello che fa in modo maestrale Erdogan da anni. Se non ci saranno i passi necessari per una trasformazione democratica, ci potremo trovare di nuovo davanti allo scenario del 2013, del 2015, quindi un blocco, un momento fermo che potrebbe anche essere l'inizio della ripresa del conflitto armato.
Certo, non so se, insomma, ci sembra interessante, diciamo, ci sembra chiara questo quadro che ci tratteggiavi in termini di anche di un giocare ad alzare la posta e i rapporti di forza in previsione di una trattativa che sicuramente si preannuncia difficile e sicuramente non vede la partita politica chiusa con un semplice annuncio da parte di Öcalan, che dovrebbe in qualche modo risolvere tutti i problemi legati al movimento, alla politica interna turca, con l'opposizione al movimento di liberazione curdo, semplicemente attraverso una dichiarazione. Se hai ancora qualche minuto, senza doverci, diciamo, lanciare in grosse previsioni o grosse speranze, insomma, ti chiederemmo che sviluppi ci possiamo aspettare nei prossimi tempi, non tanto per quanto riguarda le manovre di Erdogan, ma invece per quanto riguarda un'eventuale crescita, un'eventuale massificazione di questo movimento, insomma, detta, diciamo, un po' tagliata un po' con l'accetta, in che termini l'arresto di Imamoglu potrebbe essere la goccia che che potrebbe far traboccare il vaso. Quindi insomma è possibile che questo movimento, che come tu dicevi all'inizio sta dando prova di resistenza, sta dando anche prova di radicalità, possa crescere e rappresentare eventualmente un problema non ben calcolato all'interno dei piani di Erdogan?
Ah, tutto dipende dalla determinazione delle persone che in questi momenti sono in piazza. Dipende tutto dalla determinazione dei partiti politici parlamentari che hanno uno spazio nel Parlamento. Tutto dipende anche dalle manovre in termini di sicurezza e violenza che deciderà di attuare Ankara. Nel 2013, durante la rivolta del Parco Gezi, abbiamo visto una società molto determinata, molto compatta e molto in grado di muoversi anche in piazza. Dall'altra parte abbiamo visto un regime feroce, assassinato 12 giovanissimi in meno di 6 giorni, più di 500 persone sono rimaste disabili, quindi la risposta smisurata e violenta del potere economico, politico e militare senz'altro è un determinante molto importante. Vedremo, senz'altro la figura di Imamoglu è una figura che raggruppa, unisce diverse anime della società nei confronti dell'ingiustizia diffusa, soprattutto nella generazione Z c'è un limite già superato, e questi ragazzi che sono in piazza nel 2013 avevano forse 10 anni e quindi sono cresciuti con i ricordi della rivolta di Gezi, raccontati dai loro fratelli, dalle loro sorelle, oppure dai loro genitori. Insomma, vedremo, tutto dipende da questi due parametri, dalla determinazione che c'è in piazza, la voglia di resistere e continuare con questa, l'inizio di una rivolta, e la lucidità del potere, oppure l'accanimento per la violenza, vedremo.